Ciao a tutti, mi sentite bene? mi chiamo Erika, sono di Torino e sono un'affezionata alla preghiera di Tesè. Sono un medico, sto facendo la specializzazione in pediatria a Regina Margherita. Un mesetto fa sono tornata da Uganda, dove sono stata per 3 mesi a lavorare in un ospedale in una zona rurale. Perché sono andata? Così vi togliete subito la curiosità. Perché no? Sono andata perché ho sempre sentito questa spinta verso l'altro, verso l'altro lontano, l'altro povero. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi porta a contatto con l'altro in modo molto privilegiato. Ho la fortuna di avere una famiglia che mi ha sostenuto in questo sogno di partire, di cui mia mamma, mio marito. E quindi ho seguito il sogno. Per starci in 10 minuti mi faccio aiutare da 4 immagini, da 4 parole che mi guidano un po' nel racconto di un pezzo dell'esperienza. La prima parola è la lontananza. Mi sono chiesta quanto è lontano l'Europa dall'Africa, lontananza fisica, quanto è lontana l'Italia dall'Uganda, quanto è lontana il Regina Margherita dall'ospedale di Matani, questo villaggio dove sono stata io. L'Uganda, per chi non si ricorda, è uno staterello messo lì in mezzo, più o meno centro-destra, confina con il Kenya, con la Tanzania, e ha un pezzettino di Lago Vittoria, dove nasce il Nilo. Io sono stata in Karamoja, che è una delle regioni più povere dell'Uganda e oserei dire più povere di tutta l'Africa, nel nord-est del paese, in un villaggio che si chiama Matani. Dunque l'Uganda ha una popolazione più o meno di 30 milioni di abitanti e il 50% ha meno di 14 anni. La Karamoja ha circa 1 milione di abitanti e si estende per 27.000 chilometri quadrati di savana. Per farvi capire, la popolazione dei Karimojong sono dei pastori seminomadi che una volta avevano tante bestie, adesso di bestie non ne hanno più tante, perché negli anni difficili che ha attraversato l'Uganda, se vi ricordate la storia, c'è stato Amin, il dittatore, che ha compiuto nefandezze negli anni 70-80, e negli ultimi, diciamo, 30 anni c'è una situazione più o meno stabile, c'è lo stesso presidente da 30 anni. Negli anni, appunto, le bestie piano piano sono diminuite, quindi questo popolo adesso si ritrova con pochi animali a improvvisarsi agricoltore. Il tasso di scolarizzazione è basso, più o meno il 30% degli adulti ha ricevuto un'educazione, e se pensiamo ai bambini, i maschi, un 25% più o meno, detto proprio grossolanamente, accede alla scuola primaria, mentre delle femmine solo il 10%. La lontananza Regina Matani, cioè Regina Margherita Ospedale di Matani, più o meno il numero di posti letto è uguale. Sono a Regina Margherita 271 e a Matani sono 284 letti. Il numero di medici è un po' diverso. A Regina Margherita sono più o meno 90, non ho trovato il numero giusto, ma più o meno. Non tutti i pediatri, tanti specialisti. E a Matani sono 6. Uno per ogni reparto principale. Io sono stata in pediatria, perché è l'unica cosa che male so fare, con un medico ugandese, quindi ho lavorato con lui 3 mesi, e lui è un medico che non è specializzato, è un medico che ha studiato medicina e poi è stato mandato in questo ospedale a lavorare, e si trova a lavorare in pediatria. Mi sono chiesta tante volte, guardando il cielo della Karamoja, ma questo cielo è lo stesso che vedo a Torino? Eppure vedevo lì Orione, che la vedo anche qua, è solo in posizione diversa. Orione in Caramoggia si vede sdraiato, invece qua si vede in verticale. Vi ho portato per parlarvi della lontananza un oggetto. Sono dei sandali che i Karimojong fanno con gli pneumatici, e non tutti ce li hanno, tanti vanno scalzi, però quelli che hanno le scarpe hanno queste scarpe qua, e ve le faccio passare così le toccate. Per dirvi che percorrono delle distanze, quindi la lontananza per loro ha un significato importante, percorrono delle distanze a piedi non indifferenti. E tante volte quando con il mio medico John dovevamo decidere se mandare a casa un bambino oppure no, a parte vedere se stava più o meno bene, insomma, per mandarlo a casa, ma ci chiedevamo quanto è distante il suo villaggio. E la risposta della mamma, vicino o lontano, vicino era se il villaggio avrebbe, insomma, se fossero riusciti a raggiungere il villaggio entro la giornata a piedi. Quindi, insomma, un po' diverso da come riteniamo noi vicino o lontano. Una lontananza che è anche culturale, lo sappiamo che sono lontani, ma davvero riusciamo a immaginare, mi riesco a immaginare io un popolo, un mondo in cui nessuno ha la carta d'identità, nessuno ha un documento in cui c'è scritto io sono Erika Silvestro e sono nata il, per cui sono nati tutti il 1° gennaio in Caramoggia, perché è più semplice ricordarselo, quindi fanno tutti gli anni il 1° di gennaio. Un mondo in cui una bambina a 3 anni è già abbastanza grande per portare la prima tanica di acqua sulla testa, e un maschio invece a 5 anni è abbastanza grande per essere responsabile della prima capra. Eppure un giorno un bambino mi ha detto, mi toccava il collo, il figlio di un'infermiera, e io gli ho chiesto di che colore è il mio collo, e lui mi ha detto è bianco. E io gli ho chiesto di che colore è il tuo collo, e lui mi ha detto è bianco. E io ho pensato, più semplice di così. Tante volte lì mi sono chiesta, ma davvero siamo così lontani? Davvero le domande importanti della nostra vita, chi sono, dove vado, da dove vengo, quelle lì, sono tanto diverse dalle domande che si fa una ragazza come me in Caramoggia? Forse no, forse sì, non lo so. Ho più domande che risposte al ritorno, insomma. La seconda parola è fame. E sembra banale parlare di fame parlando di Africa, però, insomma, quando ho chiesto a una mamma di una mia paziente in ospedale, quando è l'ultima volta che hai mangiato la tua bimba? Lei mi ha detto, non mi ricordo, perché il cibo non c'è. Non è così banale, insomma, stare lì a sentire questa donna che ti dice questo. Senza cibo veramente tutto il resto perde importanza, tutti gli altri problemi. Ho portato questa bottiglia vuota perché l'alcolismo è un problema grande in Caramoggia, dove sono stata io. Gli adulti, ma anche i bambini purtroppo, spesso bevono per saziare la fame. E un padre missionario comboniano che vive lì, l'ospedale è stato fondato dai comboniani negli anni 70, e questo padre che vive lì ormai da anni, padre Marco, ci ha dato una bella immagine di questo problema dell'alcolismo, e diceva: ogni lavagna ha il suo cancellino, e per loro l'alcol è il cancellino, quindi quando non ce la fanno più cancellano. La terza parola è la cura. Anche questo è facile, io sono un medico, in teoria la cura dovrebbe essere la mia vocazione. Io ho portato un, si chiama Nanga, vabbè, la bottiglia non ve l'ho fatta passare perché la conoscete. Questo è una stoffa che questo popolo di uomini bellissimi, alti, magri, si avvolge, insomma, in modo molto elegante intorno al corpo. E per me avere un vestito lì vuol dire prendersi cura, anche qua però, in un altro modo. ho capito è un po' forte, però ho visto in Caramoggia che, soprattutto in ospedale con i bambini, che se non c'è qualcuno che si prende cura di te, tu muori da solo. Sembra scontato, però se penso qui, forse i bambini no, però può capitare che un anziano venga abbandonato dai familiari. E una persona abbandonata attiva una rete di solidarietà, una serie di strumenti che abbiamo in questo mondo nostro, che ci aiutano a non lasciare sole queste persone. E invece lì ho visto purtroppo parecchie volte bambini lasciati, abbandonati dalla famiglia, dai familiari, dalla mamma, che sono morti e che abbiamo trovato morti sul letto. Ti arrabbi un sacco con la famiglia. Però vi racconto solo questo episodio, che una bimba epilettica è arrivata con la maggior parte del corpo, insomma della parte anteriore, ustionata, perché durante una crisi era caduta sul fuoco, loro cucinano per terra, piccolina, un anno e qualche, e la mamma l'ha portata ed è stata fortunatamente portata subito in sala operatoria ed è stato rimosso la parte di cute macerata, insomma, che poteva portare un'infezione, poteva far peggiorare la situazione. E poi la mamma, insomma, doveva allattarla per continuare a tenerla su. E la mamma però ha chiesto quanto tempo dovrà stare in ospedale. E i medici le hanno detto settimane, per permettere alla pelle di ricostruire tutta la fodera, diciamo. E dopo 3 giorni la bimba era morta perché la mamma aveva smesso di allattarla. Ci siamo arrabbiati molto. E poi uno dei medici africani, che ne sanno una più del diavolo, ci ha detto quella mamma aveva altri 5-6 figli a casa e quindi ha fatto una scelta che per noi può essere assurda, ma per lei forse era quella giusta. E non ce la faceva a stare settimane con questa bimba, con questa ultima nata, e lasciare tutti gli altri a casa. Parlando di cura, tante volte ho pensato alla morte, perché ne ho visti parecchi, per me tanti, per loro no, però per me sono tanti bimbi morti. E mi sono arrabbiata perché noi qua non ne parliamo abbastanza, e quindi lì, insomma, non ero abituata a vederne così tanta, non mi sono abituata in 3 mesi e non penso noi che viviamo qui ci potremo abituare. La morte mi ha fatto arrabbiare pensare alla morte, perché noi qui pensiamo che, almeno io penso spesso, che la morte sia una sconfitta, sempre, sia al contrario della cura, quasi sempre, e invece no, può essere anche altro. E una dei primi bimbi che ho visto morire, sono andata durante, insomma subito dopo, sono andata da una delle mie infermiere ed ero sconsolata ed ero triste, e lei mi ha detto: "Doctor, it happens", che vuol dire succede anche la morte di un bambino. E quando succede, mi è successo di accertare la morte di un bambino con il mio fonendoscopio, di sentire il silenzio, e subito dopo i familiari di questo bambino hanno iniziato a cantare. E sicuramente era un canto disperato, però era un canto. E mi è capitato di pensare a come loro vivono la morte. Qualche giorno fa sono stata al rosario di un mio zio che è mancato, e c'era un'atmosfera molto triste, cupa, silenziosa, c'era solo il prete che parlava, e mi sono immaginata il rosario, lo stesso rosario in Africa, e mi è venuto da sorridere perché ho pensato che sarebbe stato un canto. L'ultima parola chiave è la donna. Sono un po' di parte, però l'Africa è donna davvero. Mi sono innamorata di tante donne che ho visto là. E in Africa la donna è moglie, una moglie che diventa moglie non per scelta sua, spesso, che non sceglie il marito, giovane a 15-16 anni, e che condivide lo stesso marito con altre mogli, perché in Karamoja la poligamia è molto diffusa. E quindi capita che dopo qualche anno di matrimonio viene abbandonata perché il marito deve andare a cercarne altre. È madre di 7-8 figli a donna, e quindi capite che insomma la popolazione è prevalentemente fatta di bimbi, e tiene su insomma le sorti di tutta la famiglia. Vi ho portato come oggetto questo, che è un, si chiama Ekicholon, ed è uno sgabellino. Gli uomini stanno seduti su questo sgabellino così tutto il giorno più o meno, e quindi l'immagine che mi porto di uomo e donna in Karamoja è l'uomo seduto sullo sgabellino e la donna che, se va bene, ha solo una tanica in testa e si fa chilometri e chilometri su queste strade, e quando va meno bene, oltre alla tanica, ha il bambino dietro e qualche altro bambino per mano, insomma altri pesi. Ho finito. Non volevo dirvi con tutte queste cose che dovete partire tutti per l'Africa domani. Ciascuno, a parer mio, può essere, secondo quello che può e che si sente, essere solidale con queste persone. Ci sono tanti poveri anche qua, anche nei nostri condomini. Ho scelto questo Vangelo perché non affannarci per il domani, secondo me, è già un grande modo di essere solidali con loro. Uno dei primi shock che ho avuto quando sono tornata è che ho visto nei supermercati tutta questa gente affannata, che cercava, che correva, e mi sono detta: ma perché? Cosa serve? Cosa aggiunge alla nostra vita l'affannarsi, l'arrabbiarsi, l'essere tristi? E poi un'altra cosa che si può fare è ricordarci che siamo tutti veramente parte dello stesso mondo e che non siamo così lontani, e che anche se non mi muovo e non mi muoverò mai da Torino e dalla mia casa e dal mio lavoro e dalla mia famiglia, quello che faccio qui può davvero incidere in un certo senso sulla loro vita. Basta, credo che...